Dunque io ringrazio molto Paolo per l'esposizione chiara, accurata e anche per le questioni che ha sollevato e ha posto e che cercherò di riprendere e per quel che è possibile nel corso della mattinata chiarire, visto che lo spettro del tema, come tutti i temi esistenziali, è pervasivo. Quindi entrare dettagliatamente in tutte le modalità dell'esperire la fiducia, in tutte le sfere della fiducia, evidenterebbe, meriterebbe, diciamo, più che una mattinata, un lungo seminario. Quindi io tratteggerò alcuni aspetti cercando di soffermarmi, visto il contesto, visto anche la giornata, vista la presenza di Armelloni, sugli aspetti della fiducia pubblica. E quindi diciamo che le altre dimensioni della fiducia verranno da me accennate per concentrarmi di più su questa cosa. Però c'è una condizione preliminare, così per inquadrare la natura dell'esperienza, perché la fiducia è un'esperienza umana, è un'esistenziale, cioè pervasivo. Appunto, non è una tematica astratta, riguarda il modo di condursi dell'uomo nel mondo, di sentirsi nel mondo. E allora distinguerei tre dimensioni della fiducia come esperienza vitale, come status individuale e collettivo. La prima è avere fiducia, o meglio ancora sarebbe dire essere fiduciosi. La seconda, concedere fiducia. La terza, infondere fiducia. C'è la fiducia in tutte e tre le accezioni, ma con un significato, con una curvatura diversa. Quella preliminare, che è precondizione e che si dice fiducia, ma potrebbe anche chiamarsi certezza, e si vedrà subito qui la differenza, è una condizione originaria in cui gli uomini si vengono a trovare. Cioè, la fiducia è soggettivamente uno stato personale, ma ogni stato personale è sempre frutto di una relazione sociale. Nessun uomo si fa da sé. E quindi anche il sistema delle emozioni, delle cognizioni, degli affetti è un qualcosa che i soggetti costruiscono nelle relazioni. Noi non siamo entità atomiche. Quindi la società viene prima dei soggetti. Anche se l'individuo, il singolo, apre un orizzonte irripetibile dentro la società e quindi non è riducibile alla società. Ma non è pensabile senza. Ogni uomo è una unicità assoluta e quindi non è riducibile alla società, è una singolarità assoluta, ma nello stesso tempo non è pensabile senza società, perché non sarebbe. Quindi all'origine, insomma, noi siamo un nodo di relazioni, siamo una tessitura di legami. E allora la dimensione originaria dell'essere fiduciosi indica una condizione, cioè si è in uno status. Se ci pensate bene, l'essere fiduciosi non è il darla la fiducia, non è un atto, ma l'essere fiduciosi è in una condizione di confidenza. Con che cosa? Con l'ambiente, col mondo in cui ti trovi a stare, a frequentare. Perché nessuno di noi, nessun uomo, sarebbe capace di dare fiducia se non avesse esperito originariamente una sicurezza. Proprio perché siamo stati custoditi, siamo esistenzialmente predisposti a fidarci. All'origine sta la confidenza. Anzi, non è possibile neppure il tradimento se non c'è stata la confidenza. L'iconografia che indica questo status, l'immagine, per stare nella cultura della cristianità occidentale, sono le Madonne del latte. Cioè il seno materno è la fonte della fiducia, perché ti alimenta, ti dà vita, ti costruisce. No? E notare molto bene, questa fiducia nasce dal fatto che ti è dato qualcosa senza che tu lo abbia chiesto. A proposito della relazione non commerciale, no? Ti è dato qualcosa senza che tu l'abbia chiesto, a parte il fatto che non hai chiesto neanche la vita, no? E quindi ti senti custodito. Ti senti custodito anche nella dimensione dell'essere avviato nel mondo. Ecco, il soggetto, il bambino, entra nel mondo, è avviato nel mondo perché c'è qualcuno che lo istruisce ad entrarci. Ne educa i passi, gli insegna delle abilità, insegna delle strategie di riuscita. Allora, apprendi a mangiare, a usare le mani, a usare le posate, poi troverai un tuo stile, troverai un tuo modo peculiare di impiegarle, ma intanto la manipolazione del mondo avviene attraverso regole che ti istruiscono e quindi tu entri nel mondo, ti avvii nel mondo, ti trovi a tuo agio nel mondo perché c'è qualcuno che ti accompagna in questa entrata. Vi leggo solo un passo, ma sono tanti, che si possono leggere di Wittgenstein proprio perché si citava. Dunque, il bambino impara a credere un sacco di cose, cioè impara per esempio ad agire secondo questa credenza. Poco alla volta, con quello che crede, si costruisce un sistema e in questo sistema alcune cose sono ferme e incrollabili, altre sono più o meno mobili. In breve, si è in grado di imparare perché si crede. Il bambino non imparerebbe mai il minimo gesto se non fosse confidente. E allora usavo l'espressione, in questo caso più che di fiducia, è una fiducia, perché c'è il credere, ma nella forma della certezza, cioè a dire tu imparando non dubiti minimamente che il gesto che ti si propone sia un inganno. Perché se tu immaginassi, bambino o chiunque, che quello è un inganno, non potresti mai imparare. Quindi il dubbio viene dopo la credenza. Allora l'essere fiduciosi nasce dal fatto che nel nostro venire al mondo noi siamo entrati in un universo di protezione ed eravamo certi dell'assolutezza del reale. In questo caso potrei dire che la certezza è una fiducia senza rischio. È una fiducia senza rischio perché non ti poni minimamente il problema che possa essere diversamente. E questo vale anche per le vite personali, per le biografie, no? Per esempio non avere ricevuto un'educazione, no? Non essere stati avviati nel mondo in modo adeguato produce sbandamenti. crisi, incertezze, no? Gli psicologi lo sanno, infanzie difficili rompono la fiducia, intrigano la fiducia. Magari poi sviluppano altri elementi, ma questo sarebbe un discorso da perseguire per conto suo. Siccome la vita vuole se stessa, a fronte di delusioni scattano meccanismi compensativi di astuzia e quindi logiche di sopravvivenza. E le logiche di sopravvivenza possono essere anche logiche aggressive, perché se tu non hai avuto la custodia, sei conosciuto, sei cresciuto nel rischio e sei riuscito a vivere per l'espediente, e beh, la chiave per intendere la vita sarà l'espediente. E quindi l'uso dell'altro, l'aggiramento del pericolo, no? L'insidia. Ecco, in questo senso la dimensione della concordia come status preliminare rende più dolci le società, meno violente le società, no? Ecco, allora, questo è il primo punto. Tu ti senti rassicurato e quindi non dubiti minimamente delle persone e dello spazio in cui vivi. Poi, mano a mano che vai avanti nella vita, faccio dei passaggi brevi, quegli stessi che ti hanno avviato non hanno più gli strumenti, mano a mano che lo spazio mondo si allarga, per avviarti, cioè non hanno più le competenze, ti mandano a scuola, no? Se devi imparare la matematica, se devi imparare l'inglese, ti mando da chi è competente. Qui si allarga immediatamente la socialità. La socialità è già originaria, perché è la famiglia come clan. Ma poi, a fronte di nuovi problemi, quegli stessi che fino a un certo momento ti hanno avviato e te li hanno risolti, non ne sono all'altezza. E allora qui viene una singolare dinamica che è fondamentale nell'educazione alla fiducia. Se tu di fronte a un problema, sapete bene che c'è una fase della vita, gli studiosi dell'infanzia, dell'età evolutiva sanno il momento dei perché dei bambini, dinanzi a dilemmi perché, no? Perché che il genitore può risolvere, ma ci sono dei perché molto più vasti. Allora c'è una sottodeterminazione di colui che fino a quel momento ti ha aiutato rispetto a quel problema. Se per non far brutta figura tu non dai una soluzione giusta, crei il presupposto della delusione. Se tu riconosci che non hai la competenza, però ti dai da fare perché ci sia qualcuno che possa risolverti il problema, rafforzi la tua fiducia. Perché nella fiducia ci sono due aspetti. C'è quello cognitivo della conoscenza, ma c'è quello affettivo della disponibilità. Cioè dire, tu non lo sai, non hai competenza, ma hai amore per me. E allora ti impegni per condurmi da quella persona che mi può dare la competenza. Perché la logica della fiducia, giocata solo sulla dimensione cognitiva, non spiegherebbe perché gli uomini devono volersi bene. Solo sulla dimensione cognitiva non spiegherebbe perché una volta che tu hai un livello di cognizione lo devi insegnare, potrebbe diventare un patrimonio tuo per non darlo, per oscurare, e questo succede, per monopolizzarlo. Allora una cognizione che non è legata all'amore per l'altro, ora nella famiglia si suppone sia spontaneo, e qui si troverebbe un grande. Nella società che è delegata a fare questo, non sempre, non sempre. In ogni caso, a fronte di un deficit di conoscenza, La fiducia è alimentata non dalla conoscenza, ma dalla disposizione di mettere a disposizione i competenti per conoscere. Quindi si esce dallo stato di certezza originario di fronte ai problemi. I problemi possono essere di una duplice natura. Qui sarò veloce. Ci può essere un problema che nasce dal fatto che rispetto a una certa situazione tu non hai la soluzione, cioè non sai come vanno le cose. Nella scienza c'è un evento, elabori delle congetture, interpreti delle cause, però non sai davvero, fai l'esperimento, cioè c'è un problema perché c'è un evento che non riesci a chiarire nella sua genesi. Ma poi ci può essere un altro tipo di problema, che è quello che ti viene dalla delusione di chi credevi potesse risolvere i problemi e non te li risolve. Allora, nel primo caso, il dubbio invoca conoscenza, ne esco con la conoscenza. Nel secondo caso, incrina la relazione. Cioè, una cosa è il problema, una cosa è l'inganno. Perché nel problema problematica è la questione, nell'inganno problematica è la relazione. E siccome nella vita ci sono promesse tradite o rinviate o aggirate, allora in questo caso viene la fiducia. E quindi non il dubbio creativo della ricerca, ma il dubbio negativo del non fidarsi. Qui si apre la seconda dimensione, cioè dalla prima essere fiduciosi, che è uno status, si è nella certezza, a un secondo momento in cui sono stato nella certezza, quindi se sono stato nella certezza nel mondo ci sarà qualcuno di cui mi posso fidare, però non è più uno status aproblematico, ma devi andare a cercare nel mondo quello di cui ti puoi fidare. Allora a questo punto la certezza non è più l'essere nella fiducia, ma è il dare fiducia. Il fatto di essere stato nella fiducia ti permette di poter andare a cercare, perché se non l'avessi avuto non cercheresti. Quindi la dimensione originaria ti permette di andare a cercare. Però mentre la prima non è discussa, è pura certezza, la seconda, quindi andando avanti nella vita, si moltiplicano i bivi, perché si moltiplicano i problemi, si moltiplicano le differenze, si moltiplicano gli incontri, si esce da un ambiente noto e si entra in un ambiente ignoto, e quindi a questo punto tu hai bisogno della fiducia, perché senza la fiducia, l'hai sperimentato, muori. Se tu non dai fiducia a qualcuno, vuol dire che batti in ritirata. Non dare fiducia vuol dire ritirarsi nella propria solitudine, e allora muori lo stesso. No? Non muori per l'inganno, ma muori per asfissia. E quindi la devi dare questa fiducia, ma non la dai a tutti, la dai attraverso una valutazione. E allora, velocemente, la prima forma in cui la parola fides appare in latino è una definizione pubblica e non indica una condizione personale privata. La formula latina è fides apud aliquem, cioè avere fiducia presso qualcuno, cioè presentarti pubblicamente come affidabile. Questo è il lato affettivo, è il lato oggettivo della fiducia. Cioè, da un lato c'è l'intenzione, no? Ho bisogno di dare fiducia perché altrimenti rimango solo, eccetera, eccetera. Ma questo dato soggettivo resterebbe una vana aspirazione se oggettivamente non si presentasse qualcuno apud aliquem presso cui io posso porre fiducia. Allora, in società a bassa complessità questo è evidente, ma anche fino a molto tempo fa nei piccoli borghi, no? Forse adesso, anche adesso in alcuni piccoli borghi c'è il personaggio che ha fides apud aliquem, cioè questo il medico è una persona seria, tratta i pazienti bene, si impegna, ha avuto dei successi, se ci sono dei problemi sa dove inviarli. Questa persona ha acquistato fiducia apud aliquem, presso gli altri. Quindi la dimensione soggettiva del dare fiducia, del concederla, entra in esecuzione se appare oggettivamente qualcuno che se la merita. E l'unico modo per meritarla è la persistenza nel tempo di condotte non deludenti e di mantenimento delle promesse. Nei vecchi borghi, dove non c'era la elezione democratica, ma c'era il consenso, ma il consenso era sulla persona che era il sapiente del paese, il responsabile che combinava i matrimoni, che risolveva le questioni finanziarie, che aveva conoscenza e che era riconosciuto come uno che aveva la soluzione. Diventa guida colui, e acquista autorevolezza colui che sa dare soluzioni. La differenza, gli studi sono tanti, tra l'autorità e l'autorevolezza è che l'autorità impone un comando, l'autorevolezza offre una soluzione. Noi oggi abbiamo dimensioni in taluni casi autoritarie, quindi scatti di prepotenza, meno quelle autorevoli, perché sono pochi coloro che sanno offrire soluzioni convincenti e quindi diventare guida perché offrono una via d'uscita. Questo è importante nelle relazioni personali, ma di intuito capite quanto è importante nella politica. Essendo notoriamente il capo politico, degno di essere capo, non perché si impone con la violenza, ma perché offre soluzioni alla comunità. In questo senso è superiore alla comunità. Il professionismo della politica è superiore alla comunità, perché la comunità può approvare, discutere, ma ci deve essere qualcuno che offre alla comunità la proposta, e non tutti ne sono capaci, perché non siamo uguali. Siamo uguali nel diritto, ma non siamo uguali nell'intelligenza e nella proposta. Non tutti hanno una proposta e quindi non hanno la titolarità dell'essere guida. E questa deve essere una immagine pubblica, fides apud. Quindi la dimensione fondamentale, passando dalla situazione iniziale, essere nella fiducia, in questa innocenza assoluta, al dare fiducia, la fiducia la si dà a qualcuno che apud aliquem se la merita. E quindi nella dimensione della fiducia centrale diventa l'affidabilità, cioè questo è affidabile. Perché? Perché ha dato prove consistenti nel tempo. Ecco perché la fiducia critica deve cumulare prove nel tempo, perché in altri casi è un tirare ad indovinare, e molte volte si tira ad indovinare, però normalmente quando noi, e quindi questo significa molto che la fiducia cresce soltanto nel crescere della rete sociale, cioè nel modo, nel consueto modo di comportarsi degli uomini, gli uomini si valutano tra di loro. E quindi alcuni sono più affidabili di altri, su questo posso puntare di più, su questo posso puntare di meno. E quindi la fiducia diventa selettiva. E siccome l'affidabilità, per quanto alta, non è mai assolutamente certa, beh, c'è una componente di rischio. Nel fidarsi c'è una componente di rischio. Un rischio che non puoi non correre, e di fatto poi nella condotta umana è così, un rischio che non puoi non correre perché, secondo quanto dicevo prima, se non rischi, di fatto muori lo stesso per estenuazione, diminuisci la tua vita, perché se la vita è relazione, devi rischiare. Se togli la relazione, deperisci lo stesso. E allora, siccome sei in questa condizione, l'elemento della affidabilità, della valutazione, per usare il suo discorso, della conoscenza, sia in termini di competenza, ecco, anche qui la dimensione della astratta cognitiva è esistenziale affettiva. Non basta la competenza tecnica. Basta, è necessario anche l'attenzione che questo ha per te. Se ti prende a cuore, se ti prende a cuore. In questo caso si apre una questione importante che accenno. Il prendere a cuore non è contraddittorio a perseguire il proprio interesse. Non sono due cose che si divaricano, tu puoi perseguire il tuo interesse ma nello stesso tempo prendere a cuore. Può anche succedere, invece spesse volte succede, che tu persegui il tuo interesse e non prendi a cuore, cioè non è automatico che le cose... Un esempio, la motivazione personale di chi fa politica può essere la sua ambizione, ma questa sua ambizione può essere messa a servizio del bene collettivo. Cioè la motivazione soggettiva non contraddice la bontà della pratica. Magari se io non avessi ambizione non lo farei, elemento motivante, ma una volta che io sono motivato, lo faccio perché voglio crescere, però quando sono lì, il mio fine non è l'ambizione, l'ambizione è la mia intenzione motivante, ma quando poi sono lì voglio realizzare il bene pubblico. Se io non avessi ambizione, probabilmente non farei quella scelta. Chi me lo fa fare a perseguire il bene pubblico se io non ho nessun interesse? Perché lo faccio? Normale, nessuno lo farebbe. Lo faccio perché voglio crescere, voglio avere, però nel momento in cui voglio essere visibile, cioè, una volta che sono lì faccio anche il bene pubblico. Ecco, allora l'affidabilità come la condizione per modulare il rischio, mettiamola così. Ecco, data questa premessa, entro nella dimensione della sfera pubblica. Cicerone parla di concordia, ha ragione lui, se non c'è giustizia non c'è concordia, ma poi c'è un'espressione di Cicerone che è molto agostiniana, che è caritas generis humani, la carità del genere umano, cioè la fratellanza universale, l'amore del genere umano, il sentirsi parte della stessa specie, il sentimento della medesima natura. Questo tiene gli uomini in sintonia tra loro, la caritas generi umani. E la fides romana, che era una categoria, era la dea per eccellenza, no? E metteva al centro la fiducia come asse portante dello Stato, in nome di che cosa? Della comune natura, che era un pensiero stoico. No? Qui noi dobbiamo avere una reciproca fiducia, la fides publica, nel senso che ognuno deve poter fare affidamento con l'altro, perché se così non è, nella società c'è la semente potenziale della scissione e dell'inimicizia, cioè se l'altro ti può tradire si spacca la società. Quindi la fides è l'idea che perché una società sia tenuta insieme ci sia un rapporto di lealtà. La concordia è un rapporto di lealtà che cerca di tenere insieme differenze rendendole compatibili. Perché alla concordia arrivi partendo dal fatto che non vuoi spezzare la società, questo è l'intenzio morale, ma poi la concordia è accordo, e quindi nello specifico, nell'accordo specifico, tu rinunci a qualcosa di tuo perché sia mantenuta la caritas generis humani. Allora è chiaro che questi accordi, e qui si apre un problema difficilissimo, devono essere accordi trasparenti. Faccio un grande salto, nella storia lo sono stati difficilmente, perché gli accordi per parti, per status, potevano avere un livello di trasparenza, perché si conoscevano le clausole, c'erano sfere, ma nell'accordo come costituzione della società, beh, lì il discorso era completamente diverso, perché non è il rapporto di diritto privato dove i partner si conoscono, ma si tratta di stabilire un accordo tra soggetti che tra loro non si conoscono. Perché un patto privato ci sono i contraenti, nella società chi sono i contraenti? Infatti, se noi ragioniamo in termini politici, di storia della politica, da un lato c'era l'esigenza degli uomini a non nuocersi, a stare insieme, ma nella maggior parte dei casi della storia dell'umanità il patto è stato imposto dall'alto, cioè c'è stato un leader che ha costretto la società al patto, perché ad uno non si sarebbero mai conosciuti né accordati. Esiste in politica il soggetto fondatore, ma qui bisognerebbe fare una storia dei sistemi politici. Mosè è l'esempio, è un patto dall'alto. I re romani, Numa Pompilio, è un patto dall'alto, che però se ha come fine il tenere insieme la società, nel tempo allarga le relazioni e non li distrugge, non diventa tirannide, Peraltro, chi sigla un patto deve, lui che lo sigla o che legittima il suo comando, riesce in questo se coloro a cui il patto è proposto vedono in quel patto un loro vantaggio, altrimenti si ribellano. Quindi è meno autocratico di quanto non si pensi. Cioè, quando Mosè dice: ma se voi rispettate la legge avete abbondanza, ricchezza, no? Cioè questo patto vi conviene, non lo faccio per me. Quindi la dimensione di nuovo della politica, che offre una via di uscita nel conflitto o nella indeterminazione, non solo nel conflitto ma anche nella indeterminazione. E allora qui viene fuori la sfera specifica del politico, che io distingo in due momenti, che poi si influenzano a vicenda. La politica come istituzioni e la politica come decisione, come sede della decisione. Nella dottrina dello Stato esistono diverse versioni, c'è lo Stato decisionista, c'è lo Stato amministrativo. Negli Stati Uniti, quando cambia il presidente degli Stati Uniti, l'espressione è si cambia amministrazione, perché lì c'è lo spoil system, no? Chi vince ristruttura le istituzioni. Le istituzioni si selezionano nel tempo, si stabilizzano nel tempo ed è la loro forza, perché se le istituzioni fossero labili crollerebbero le loro prestazioni. No? Non posso fare una riforma delle poste ogni settimana, perché altrimenti non arrivano le lettere. Arrivano meglio se c'è una prassi consueta. Un ospedale non funziona se io ogni giorno cambio, ma se si stabilizzano protocolli, perché le istituzioni devono corrispondere ad aspettative. Allora, mentre in un sistema fiduciario dove c'è face to face, i soggetti si conoscono e quindi possono procedere ad accordi diretti, controllabili e irrevocabili, nella società che non ha confine, che non ha neanche un confine numerico, perché la demografia è labile, ci sono quelli che nascono e quelli che muoiono. Una popolazione non si sa dove comincia e dove finisce, si possono isolare stati, momenti. Allora le istituzioni devono tenere insieme, fare corrispondere aspettative tra soggetti che si ignorano e fare in modo che queste aspettative siano congruenti anche se diverse. E allora, da questo punto di vista, l'istituzione nasce prima dei soggetti, si stabilizza nel tempo e precede i soggetti. Se io voglio una prestazione sanitaria, cosa devo fare? C'è un protocollo che mi dice: devi prenotarti, va bene, lo faccio. La mia aspettativa. Tutti hanno la stessa aspettativa. È il protocollo che rende coerenti le aspettative, perché senza il protocollo le aspettative diventerebbero incoerenti. Non sarebbe eseguibile la prestazione. E queste istituzioni durano nel tempo, poi possono essere cambiate, non cambiate, durano nel tempo. E quindi sono grandi apparati di stabilizzazione della società e, quando funzionano, di grande rafforzamento della fiducia, perché se l'aspettativa è soddisfatta hai fiducia nell'istituzione, ma non in uno, nell'istituzione come macchina funzionale. E allora, una delle ragioni per cui cade la fiducia pubblica spesse volte è un deficit istituzionale, cioè la macchina istituzionale è disfunzionale e non fa incontrare le aspettative, cioè crea equivoco sociale. Ma come? Devo fare una fila di 3 mesi? Non è possibile. È a scuola. No. Quale programma devo fare? Che rapporto c'è tra quello che studio e il lavoro che devo fare? Qual è l'aspettativa? Io studio per fare quella cosa lì e poi non ho le conoscenze adeguate per fare quella cosa lì. Allora che studio a fare? Come coordini? Capite? Allora questo è un grande lavoro. Le istituzioni. Allora, qui si apre una questione delicata. Le istituzioni, quelle che funzionano, hanno una capacità, quando funzionano, di autoriforma e di autoperfezionamento. Un'istituzione ha un indicatore. Se le prestazioni che eroga accrescono il disagio, qualcosa deve cambiare. Quindi o è cambiata l'aspettativa, o sono cambiati i bisogni, e quindi se è cambiata l'aspettativa e se è cambiati i bisogni, io per soddisfarli devo cambiare le mie performance, perché altrimenti non incontro mai i bisogni dei soggetti. Quindi l'abbassamento della fiducia deve essere un indicatore della propria inefficienza. Il sistema funzionante è autocorrettivo, cioè se ne accorge e immette innovazione. Infatti i sistemi funzionanti hanno questa caratteristica autocorrettiva. Cioè il disagio è un input di trasformazione. Questo indipendentemente dalla politica. No? A parte il fatto che se aprissimo questo problema, quelli che più impediscono alla politica di essere decidente sono le istituzioni nei loro capi. Cioè è il congelamento burocratico che impedisce al politico, qualora volesse innovare, di poterlo fare. Quindi quando sono funzionanti sono autocorrettive, quando non sono funzionanti sono paralizzanti. E in questo gioco salta il politico, perché toccando un regime di interessi sclerotizzato non ce la fa a cambiarlo. I poteri burocratici amministrativi sono molto più potenti del decisore politico. Non voglio entrare nel dettaglio perché andremo molto lontani, ma per esempio la scuola italiana è priva di riforme dagli anni 60. Fu Gui che il piano Gui voleva riformare l'università. Più vecchi di noi se lo ricordano, fallì. Piano Gui, occupazione. Poi viene il 68, occupazione senza piano. Open legis, entrano tutti. L'ignoranza al comando. No, cioè, c'erano tanti bravi, ma tanti erano lì. Femminilizzazione della scuola, che non ha significato l'innalzamento delle donne, ma ha combinato la mamma e la casalinga con un mestiere. Bene, in questo paesaggio dopo 50 anni, 60 anni, ogni tanto arriva uno, facciamo la riforma, Lombardi della Confindustria, ce ne fosse uno che è riuscito. Appena tu pronunci la parola valutazione, hai una crisi isterica generalizzata e salta chi la pronuncia. Poi per conciliarti viene la Fedeli e assume uno stock di persone così, per compensazione. Vi abbiamo offeso, no? Volevamo valutarli, no, adesso li facciamo entrare Ope Legis, prendiamo 30.000 e li facciamo entrare. Sto parlando dell'Italia, nelle altre nazioni non è che non ci siano meccanismi. La riforma della pubblica amministrazione come servizi. Allora, una grande istituzione funzionale capisce prima il suo deficit e si ristruttura, indipendentemente dalla politica. Noi abbiamo sistemi sociali calmi perché abbiamo sistemi istituzionali funzionanti che riducono la ribellione sociale. E allora capite qui il discorso di nuovo dei due aspetti, quello cognitivo che dice Paolo e quello affettivo. Non li puoi separare. Molte volte le istituzioni non riescono a trasformarsi, l'ho detto prima, perché non hanno la competenza per farlo. Si cerca spesso, mettiamo il manager competente, no? Non hanno la competenza per farlo. Cioè non hanno livelli cognitivi adeguati allo status dei problemi. E quindi tutta più aggiustano il tirare a campare, mettono pezze. Ci sono quelli, soprattutto nelle parti più basse anche cognitivamente, i quali nel deficit istituzionale trovano una giustificazione per la loro improduttività. Quindi che l'istituzione non funziona diventa comodo, perché la colpa è dell'istituzione, intanto io faccio i fatti miei. Quindi da un lato tu hai un'assenza, un deficit di riforme per basso tasso cognitivo, dall'altro questo basso tasso cognitivo può permettere ai soggetti di rinchiudersi in una enclave parassitaria, perché se non innovi non licenzi, ma non è detto che bisogna licenziare, se non innovi non li fai studiare. Se tu innovi li fai studiare, e allora devi vedere la distribuzione, il parco cognitivo secondo i bisogni. Io ricordo anche con grande simpatia e affezione quando nelle poste sono state messe per la prima volta i computer, sono andato a fare un conto corrente, c'era un'anziana signora, quando si scriveva con le mani me l'avrebbe fatto in 3 minuti, lì disperatamente, io ero angosciato per lei, capisci? E quindi, allora, quella poverina mi pareva anche triste lei stessa, ma ci sono quelli che se la prendono alla leggera, no? Allora, quando l'istituzione non incentiva l'innovazione, non innalza il livello cognitivo di prestazione, ma aggiusta, crea enclave di parassitismo. Anzi, meno si lavora per apprendere, meglio si sta. Qual è la compensazione? Prendo poco, ma fatico di meno. Questo non dà soddisfazione psichica, perché poi il risultato di questo è un continuo mugugno. Nella Bibbia C'è quel bellissimo passo della Bibbia in cui Mosè li porta dall'Egitto fuori, no? Dice dovete rispettare la legge, la legge è dura. Allora questi qui hanno nostalgia delle cipolle di Egitto. Allora questa sezione della Bibbia è chiamata il libro delle mormorazioni, cioè Mosè si deve sentire un sacco di mormorazioni all'Egitto, no? Se si risentiva Mosè, il povero Renzi. È il libro delle mormorazioni. Ecco, allora, se c'è un deficit di automatismo istituzionale, allora a questo punto, tanto più alto è il deficit di automatismo internazionale, tanto più deve intervenire il decisore politico. Ma il decisore politico, dinanzi a un immobilismo istituzionale, trova nelle istituzioni i nemici. E come fa a riformare? Se le prime dimensioni di resistenza sono le istituzioni. Come diceva Max Weber, le burocrazie preservano la continuità dello Stato, perché senza le burocrazie non c'è la continuità dello Stato. Però hanno una rendita di posizione che rende difficile l'azione del decisore. Perché lo possa fare dovrebbe avere un consenso vertiginoso, che può essere anche pericoloso, perché qui scatta un livello alto di fiducia, cioè la fiducia nel decisore. Perché chi dovrebbe guidare, non solo in termini di efficienza, quelle delle istituzioni abbiamo parlato in termini di efficienza, ma in termini di prospettiva, cioè perché il politico non solo deve rendere efficienti le istituzioni, ma deve mettere le istituzioni a servizio di una più ampia inclusione sociale. Quindi non deve soltanto rendere efficiente ciò che c'è, ma allargare lo spazio della fruibilità. E quindi deve avere una grande forza di visione, deve essere innovatore. Si usa dire deve avere programma. E i grandi statisti il programma ce l'hanno, tutti, quelli bravi. Solo che il programma che loro hanno per governare non ha niente a che fare del programma che loro enunciano per farsi votare. Cioè il modo in cui il politico governa è divergente rispetto agli slogan attraverso cui guadagna consenso. Non è una cosa recente, il meccanismo è molto più antico. Leggo il testo antico, probabilmente in queste parole riconoscete qualcuno che circola nel mondo, non solo in Italia, nello spazio mondo. Sallustio, nel suo saggio, nel suo libro nel Bellum Jugurtinum, che racconta della guerra dei Romani contro Giugurta, parla di Lucio Silla. Persuasivo parlatore, calcolatore e pronto all'amicizia, una capacità naturale, incredibilmente acuta di simulare azioni, uomo di varie elargizioni, soprattutto di denaro. Ha scritto
anche gli 83,
Lucio Silla,
anche gli 83. Ma quelli sono le prebende popolari, ma quelle della gestione del denaro che sono appunto la corruzione. Quindi non è una cosa nuova, recente, no? storica. Allora, ci deve essere un ceto politico che abbia capacità di guida e si trova normalmente in situazioni di grosse difficoltà decisionali. Cosa che per un lato lo indebolisce, ma se gli è concessa troppa potenza, diventa pericoloso. Diventa pericoloso. L'appello al popolo contro il partito nella Cina di Mao ha prodotto una catastrofe. Per riprendere sul partito che non funzionava, per far fuori, e c'erano le spie in famiglia, no? Stiamo attenti. Allora, per evitare questo è necessario il dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è una delle dimensioni dove si può produrre fiducia. Perché il dibattito pubblico ha due caratteristiche. In quanto dibattito mette a confronto competenze e quindi alza il tasso cognitivo. In quanto si sente il bisogno di dibattere e di stare insieme, vuol dire che c'è un interesse comune per la vita sociale, perché altrimenti non lo fai. Quindi bisogna ampliare moltissimo le aree di dibattito pubblico. Su questo vado lievemente a concludere, perché ora capite bene che se noi ragioniamo così dobbiamo avere una tempistica completamente diversa. E qui parlo del Dossetti o di tanti luoghi di dibattito pubblico come noi, ce ne sono tanti. Non c'è corrispondenza temporale tra il dibattito pubblico e quindi la formazione di una coscienza collettiva critica e le decisioni politiche. Perché la formazione di una scienza collettiva esige tempi lunghi. Le decisioni politiche sono prese a breve. E in molti casi, tranne quelle terribili, sono decisioni alquanto labili. Il grande dittatore è eversivo. E in genere i grandi dittatori sono nati in momenti di crisi, cioè quando c'è il baratro emerge quello che si ritiene il titano, cioè il dopoguerra in Germania emerge il titano. In Italia non un titano ma uno stato autoritario nella crisi, no? Del dopoguerra, crisi sociale, crisi economica. E siccome la politica non sopporta vuoti, e ne esce la persona che guida. E quando dico persona dico anche il suo gruppo, il suo movimento. Ma nelle situazioni dove tu hai crisi anche endemiche, ma non violente, l'elemento dell'aggiustarsi è l'unico modo per tenere una contrattualità plausibile. In questo caso tu non hai mai interventi innovativi, ma hai grandi maquillage che tendono sostanzialmente a sistemare meglio lo status quo. E quindi non è il consensualismo che nasce dal dibattito pubblico partendo dalle esigenze dei soggetti in vista della loro crescita e del loro incremento, ma è sostanzialmente un accordo al basso per tenere in equilibrio il sistema. Per cui tu hai grandi proclami, dopo 5 anni vedi che praticamente non è cambiato nulla nelle strutture di fondo. Berlusconi voleva fare la rivoluzione liberale, neanche una virgola della rivoluzione liberale. l'unica cosa che ha fatto è l'autorizzazione alla illegalità diffusa. Quello che prima si faceva era da sanzionare, oggi avete il diritto di farlo. Questo va molto al di là di Berlusconi, anzi lo precede. Lui indovina un temperamento della nazione e vince per questo. Indovina un temperamento della nazione, cioè non si vince per caso. Ci vuole una forza alternativa e convincente ben diversa, no? E in senso stretto, dopo il crollo della DC, gli storici scriveranno, perché i numeri sono quelli, no, c'è stato il ventennio fascista, il quarantennio democristiano, il ventennio berlusconiano, e noi siamo ancora lì come mentalità collettiva. Perché Renzi è stata una scheggia momentanea in un vuoto, perché se Bersani non avesse perso, lui tornava a fare il film di un sindaco di Firenze e lì rimaneva. È stata la voragine che ha permesso momentaneamente, no? Ma questo riguarda la sinistra, no? Il rapporto tra Renzi e la sinistra. Ma diverso è il raccordo se tu guardi la sinistra rispetto alla società italiana, e la sinistra nella società italiana non è convincente. Non è convincente per tante ragioni, ma una delle ragioni fondamentali per cui non è convincente è che aveva categorie adeguate per capire gli operai, non ha categorie adeguate per capire i poveri. La sinistra era il partito operaio. La ragione per cui è finita è che gli operai non ci sono più. Ci sono i poveri, ma è un altro discorso. C'era un luogo dove li trovava, i leader andavano a parlare dinanzi alle fabbriche. Oggi dove li raccolgono? E quindi è una crisi di un pensiero politico costruito su modelli ottocenteschi e proto-novecenteschi. Quindi come può reggere un partito le cui categorie mentali sono ancora la classe operaia di modello fordista? Cosa può dire un partito dinanzi alla rivoluzione robotica? E a questo punto io non penso tanto ai volti visibili di questi partiti, ma agli staff cognitivi che non appaiono. Probabilmente ci saranno, perché se non fanno i conti con questi processi, il collasso è totale, ma non solo della sinistra. Ma allora questo discorso ha abbassato la fiducia dei cittadini verticalmente. Quindi la fiducia non è più l'affidamento di sé a qualcuno di affidabile, ma è proviamoci con questo. A questo punto non è il rischio della fiducia, ma è semplicemente la scommessa, è gratti e vinci. Proviamoci con questo. 27%, proviamoci con questo. Con il retropensiero, tanto più o meno si somigliano. E questo non parlo di quelli che non votano. E quindi quindi una crisi di fiducia, perché il meccanismo della democrazia e il sistema della rappresentanza ormai è inadeguato a rendere trasparente la catena delle decisioni. Che era il nostro corso. La catena delle decisioni non è trasparente. Cioè i decisori veri noi non li conosciamo. Non sappiamo neanche il nome. Sicché si crea questa situazione drammatica delle democrazie, non dell'Italia. Io ho portato esempi italiani, ma Trump, per esempio, fa pensare, Putin fa pensare, no? Cioè, tutto sommato i guai nostri sono piccoli, perché noi siamo piccoli, noi siamo sempre piccoli. Noi non possiamo fare guai grandi perché siamo piccoli. Noi non abbiamo fatto il nazismo perché eravamo incapaci, altrimenti l'avremmo fatto. No, cioè, questa è la situazione. Noi ci aggiustiamo, che è l'elemento tutto sommato brutto, ma anche ci salva, cioè non andiamo fino in fondo. Ecco, allora in una, tu hai questa dimensione fondamentale in cui chi ti persuade, per persuaderti deve evidentemente promettere. Illuderti terribilmente. Mentre quando c'erano i grandi partiti, no? Tu convocavi i soggetti ad una causa, chiedendogli perfino il sacrificio, c'era una logica, il militante, c'era una logica immolatoria, il militante si immolava, cioè gli chiedevi il sacrificio come contropartita il miglioramento della società. Oggi, tra l'altro, in una società che è quella dei consumi, no? Tu dai l'offerta di un benefit che poi non riesce a soddisfare, non sempre riesce a soddisfare. E nello stesso tempo alle tue spalle il ceto politico fa da velo a gruppi di potere con cui si accorda davvero. Allora, abbiamo buttato a mare Marx troppo presto, ma quando Marx diceva, no, che i parlamenti sono la maschera del capitale, le sue ragioni ce l'aveva. Il suo sogno era di far diventare trasparente il Parlamento democratico, anzi di farlo saltare con la rivoluzione. E qui la ragione del fallimento del marxismo, di quello che è venuto dopo. Il potere pubblico come potere trasparente, no? La statalizzazione, cosa voleva dire? Il potere pubblico come potere trasparente. Il risultato è che è diventato un potere discendente satrapico. Perché questa è diventata l'Unione Sovietica. Diventata perché il ragazzo quello è. E KGB è lì, la scuola è quella là, non c'è una grande scuola di democrazia lì. E allora a questo punto, non per concludere, perché non si può concludere, ma ho messo carne sul tappeto, molti dossetti nascano. In questo caso come i cento fiori di... Nel senso che bisogna accentuare il dibattito pubblico senza volere diventare parlamentari, senza volere diventare onorevoli, ma per interessarsi del bene pubblico. Perché, per dirla con Spinoza, non si può non dare fiducia, pena l'estenuazione di sé, ma si può dare fiducia soltanto se c'è una generosità disposta a dare. Ed è l'ultima parola, infondere fiducia. Infondere fiducia vuol dire darla dove sembra che non si possa dare. Darla al ragazzo che non riesce a scuola e non giocare quel fallimento come definitivo. Darla al perdente, darla all'emarginato, darla. Allora questo dare fiducia è un dare gratis, è un dare senza domandarsi dell'affidabilità, ma credendo soltanto nella fecondità del bene. Se questo sia cristiano o non cristiano, non lo so, un po' cristiano è. Probabilmente il cristianesimo si è ridotto solo a questo, ma è l'ultima domanda a cui risponderò un'altra volta.